scala in tavola di Nicoletta Carbone.
Buona domenica.
Dentro di noi c'è sempre uno chef, magari un po' addormentato, ma con le tue ricette lo stiamo risvegliando. Primo, secondo, dolce, non ci facciamo mancare nulla, neanche la suocera, perché quando... E la nostra suocera, la suocerina della domenica della bufala in tavola, è niente po' di meno che il dottor Massimo Gualerzi.
Mi servisce proprio, quello di suocera mi va bene.
Buona domenica a voi che vi state per raccomandare a tavola, ma anche buona domenica a chi sta sgonnellando in cucina per preparare il pranzo della domenica. Fatemi dare una sbirciatina, che cosa sta bollendo in pentola? Dai, scrivetemi che cosa state preparando, che cosa mangerete questa domenica, perché vorrei con voi fare un sondaggione. Vediamo quanto siamo in linea rispetto a quelli che sono un po' i capisaldo della dieta mediterranea. Insomma, il vostro pranzo della domenica è un pranzo che è un trionfo di dieta mediterranea oppure pasticciate di qua e di là? Fatemelo sapere sui nostri social, come sempre vi aspettiamo.
Ma se me lo dicevi prima.
Potevamo dirvelo prima, ma non potevamo tanto dirvelo prima, perché i compleanni, se così vogliamo dire, non si possono festeggiare prima della data. E il 16 di novembre, che era appunto lunedì, era il giorno in cui ricorreva il decennale dell'iscrizione della dieta mediterranea a patrimonio immateriale dell'umanità UNESCO. Ne abbiamo parlato lunedì, però nello spazio dedicato alle notizie, quello subito dopo il GR delle 12, ma alla bufala in tavola abbiamo dovuto tenere il segreto. Ma oggi rifesteggiamo la nostra dieta mediterranea, lo facciamo con la dottoressa Elisabetta Bernardi, nutrizionista, biologa, docente presso l'Università degli Studi di Bari. Buongiorno dottoressa.
Buongiorno a voi, che bello festeggiare insieme la dieta mediterranea.
Vero, non potevamo festeggiarla prima perché i compleanni vanno festeggiati il giorno, esatto. Semmai si rifesteggiano, e noi la dieta mediterranea dovremmo festeggiarla ogni giorno, dovremmo ispirarci alla dieta mediterranea ogni giorno, perché è una dieta che ci porta salute, è la migliore del mondo. Adesso non è che lo voglio dire, non è che l'abbiamo inventata noi, però insomma, no. Ecco.
Però è vero questo, ogni giorno escono nuove pubblicazioni scientifiche che dimostrano quanto sia ottima per la nostra salute e anche per la salute dell'ambiente. Quindi adesso si festeggiano appunto i beni immateriali, che sono come per esempio la sostenibilità, e certo, la dieta mediterranea è una dieta sostenibile.
Tra l'altro qualcosa che ci fa bene ed è anche buono,
esatto,
e fa,
esatto,
bene anche all'ambiente, cioè abbiamo fatto bingo. Il problema serio è, dottoressa Bernardi, e io non me lo spiego, è che secondo i dati solo 4 italiani su 10 la seguono. Insomma, l'abbiamo un po' dimenticata, forse pensando di averla dentro nel nostro DNA, pensiamo che tutto quello che portiamo a tavola, ci viene in mente di cucinare, piatti anche, siano, no, per il solo fatto che li facciamo noi, li mangiamo in famiglia, siano mediterranei, perché noi siamo italiani. Forse però non è proprio così.
Non è proprio così, per esempio adesso non so che cosa è uscito dal sondaggio rispetto a che cosa bolle in pentola in questo momento per il pranzo.
Lei
però,
che sta facendo? Non... mi scusi, tolgo il coppetto.
Che ho le dritte perché mi sto facendo una zuppa di legumi, diciamo che visto che...
Anche perché maniera... posso dire, dottoressa Bernardi, la domenica, ecco, dei piatti che cuociono da soli, no?
E sono,
vero? E poi che sono buoni, che è una bella idea per la domenica, perché così uno si attarda un pochino a delle chiacchiere, intanto, no? Se la prende un andamento lento, intanto in cucina blu 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 blu, tutto cuoce.
Esatto.
Va bene, quindi...
Esatto, è proprio questo, perché dai legumi ci stiamo allontanando. In teoria nella diciamo, piramide della dieta mediterranea andrebbero consumati quasi quotidianamente, invece gli italiani ne consumano veramente molto pochi. Io appunto consiglio anche di aggiungerli alle insalate, di aggiungerli alla pasta, in questa maniera uno apre la scatola anche senza doverli cuocere 2 giorni come li facevamo un tempo, insomma, apre la scatola di quelli già cotti,
certo,
e li aggiunge alla, per esempio a un'insalata. E, l'altra cosa.
Ma dottoressa Bernardi, io sento già qualcuno che mi dice: beh, però sono buoni, ma mi gonfiano la pancia. Però ci sono anche dei trucchetti per evitare,
sì,
questo effetto collaterale, vero? Ad esempio, passarli potrebbe essere un'idea.
Sì, passarli è un'ottima idea, ma anche il fatto di mangiarli spesso crea come un'abitudine nel nostro organismo che a lungo andare, appunto, i problemi che alcuni hanno, perché non li hanno tutti, che alcuni hanno, passano. E poi l'altra cosa è quella di abbinare sempre un'alimentazione ricca di latte fermentato, yogurt, quindi fermenti lattici, che ristabiliscono l'equilibrio nella flora batterica. E invece, appunto, dandogli la fibra contenuta nei legumi, noi diamo un nutrimento che più preferiscono. Quindi cerchiamo di fare questa completezza in modo tale di avere una stabilità.
Quindi aggiungiamo i legumi, ricordiamo. Cioè, perché questo è uno degli errori che vengono così, che ci allontana un po' dalla dieta mediterranea. Ce ne sono altri, ne facciamo altri. Ce li svela
altri
tra poco la dottoressa Bernardi, che rimane con noi, tanto la sua zuppa cuoce. peccato che non sento il profumino, ma noi ci fermiamo. Abbiamo Peter Bescape in regia alla parte tecnica. Chissà se una zuppa di legumi gli piacerebbe, ma non lo so se più da zuppa che da pasta. Laura Vanossi in assistenza in redazione, insomma, noi ci siamo, restate con noi, scriveteci sui nostri social, la pagina Facebook di Obiettivo Salute vi aspetta, Instagram mi trovate come Nicoletta Carbone 2019. Che cosa state mangiando? I vostri piatti sono piatti della dieta mediterranea? Quanto vi avvicinate o vi allontanate da questa dieta straordinaria che stiamo festeggiando oggi e che tutte le ricerche confermano sia la migliore in assoluto? Ritorno tra poco.
La bufala in tavola.
Meraviglia, la colonna sonora del film Mediterraneo, per parlare di dieta mediterranea insieme ad una grande esperta, la dottoressa Elisabetta Bernardi, nutrizionista, biologa, docente presso l'Università degli Studi di Bari, con cui stiamo un po' svelando gli errori che ci allontanano da questa dieta così salutare. E ogni anno cadiamo un pochino più in giù nella classifica, dottoressa.
Sì, no, è vero, invece di aumentare quella che si chiama, appunto, in termine scientifico, l'aderenza a questo modello alimentare, ci allontaniamo, anche senza volerlo. Ad esempio, ci sono adesso molti italiani, soprattutto nell'ultimo periodo, complice anche la pandemia, il lockdown, che sono molto interessati agli alimenti che in qualche modo legati alla salute, altri troppo interessati, infatti soffrono di quello che si dice l'ortoressia, e hanno la convinzione che bisognerebbe mangiare alimenti senza glutine, senza latte, senza carne, senza zucchero. E questa è una falsa convinzione, perché è dimostrato anche qui scientificamente che una dieta con troppi senza è più pericolosa di una dieta con troppi con. Infatti, un'immagine molto importante pubblicata sulla rivista Lancet indica che noi non mangiamo abbastanza di cereali integrali, di frutta in guscio, semi, di ortaggi, quindi verdura, di pesce, legumi, l'abbiamo già detto, e che sono questi dei pericoli, tra virgolette, per la salute, molto più, diciamo, fattori molto più arrischiosi rispetto a esagerare con lo zucchero, esagerare con i salumi o con la carne. Quindi, perché la dieta mediterranea è un modello importante? Perché non esclude alcun alimento, e non escludendo alcun alimento tutti i gruppi alimentari sono presenti e c'è la completezza quindi nutrizionale di cui abbiamo bisogno quotidianamente.
Dottoressa, c'è chi dice che però la dieta mediterranea sia diventata un po' una dieta da ricchi, perché insomma frutta, verdura comunque costano, il pesce, sì, il pesce azzurro, pesce povero, ma poi alla fine non è poi tanto povero e quindi anche lì anche sembra che il portafoglio si lamenti. È davvero così?
Anche questa è una fake, perché bisogna pensare che, visto che si rispettano la stagionalità, si rispetta il chilometro zero, si rispettano insomma, diciamo i prodotti vicino a casa, in qualche modo bisognerebbe privilegiare, in questa maniera si risparmia. Ma l'altra cosa su cui abbiamo le prove è che una recente ricerca del professor Segre dell'Università di Bologna ha dimostrato, proprio conti alla mano, scontrini alla mano, che mangiare mediterraneo costa meno rispetto a diete più squilibrate, e questo appunto perché non si deve appunto andare a cercare il piatto ricco, ma basta veramente la cucina povera, dico, dei nostri nonni, ma quasi.
Bisogna solo tornare un po' in cucina, dottoressa Bernardi. Probabilmente sì. In questo periodo ci siamo tornati,
sì,
e
esatto.
Ci stiamo tornando, quindi adesso stiamo tutti cercando di sottolineare qualche aspetto positivo di questi giorni così, no? Di questo,
no,
siamo immersi in un clima, insomma, che però ecco, stiamo più a casa, riscopriamo il piacere di ritornare in cucina.
Potrebbe aiutarci. C'è stato un boom di elettrodomestici della cucina proprio in questo periodo, e veramente il fatto di cucinare insieme, che è un aspetto fondamentale della socialità, e del fatto di trasmettere le buone abitudini alimentari. I bambini si convincono in qualche modo a mangiare alimenti che magari non amano molto, proprio cucinandoli insieme.
E soprattutto si mantengono in forma, perché la dieta mediterranea, se seguita bene, è assolutamente equilibrata. Noi dobbiamo sempre ricordare che i dati che ci dicono che i nostri bambini sono tra i più cicciottelli d'Europa, 3 su 10 sono sovrappeso obesi, e poi noi mamme diciamo adesso è un po' tondino, poi crescendo si snellisce, però insomma cerchiamo di mantenere i nostri bambini nel loro peso forma, che
è giusto.
Un investimento per la loro salute. Dottoressa Bernardi, ci sono poi degli errori, altri errori, errorini che commettiamo, magari alcuni nascono proprio da delle leggende metropolitane, che nascono a loro volta da un'interpretazione magari non corretta di alcuni messaggi. Uno tra questi è: non mangio la pasta alla sera perché tutto quello che mangio mi finisce in grasso, quindi la pasta alla sera mi fa ingrassare. Dottoressa Bernardi, siamo alla bufala in tavola, lei che dice?
Io dico che la pasta, insomma, va mangiata anche appunto una porzione al giorno tranquillamente, e che ricordo essere di 80 grammi, e va mangiata quando più si desidera, quindi a pranzo o a cena va benissimo, anche perché si è dimostrato che mangiare la pasta la sera facilita il riposo notturno, quindi questo può essere anche un'ottima idea per chi ha difficoltà ad addormentarsi. È chiaro che non bisogna esagerare con i condimenti grassi, quelli in ogni caso mettono appunto un po' di difficoltà per la digestione, ma per il resto la pasta è un ottimo alimento anche di sera.
E puoi stare leggeri, oltre che con i grassi, scegliamo quelli buoni. Olio extravergine scegliamo d'oliva. Io ogni puntata della Bufala in Tavola parlo dell'olio extravergine d'oliva.
È vero.
Ecco, anche perché abbiamo degli oli straordinari. Sì, però stare un po' leggerini.
La regola del less is more, nel senso, ma prendiamone poco, ma prendiamolo buono. Cioè, non stiamo lì a risparmiare sull'olio, ma risparmiamo nel senso di usarne meno.
Su che cosa invece dovremmo risparmiare?
Per esempio il sale. Il sale
dobbiamo mi è piaciuta, ha fatto proprio un...
Ne consumiamo troppo, tutti gli italiani ne consumano troppo, noi assumiamo circa 9 grammi di sale, che è una quantità 10 volte di quella di cui abbiamo bisogno, ma con quelle linee guida per una sana alimentazione ci chiedono di non superare i 5 grammi, quindi ce ne concedono un po' di più rispetto al fabbisogno. Ma perché questo? Perché il sale è al primo posto tra i fattori dietetici, per esempio, che aumentano il rischio di patologie cardiovascolari, perché favoriscono l'ipertensione arteriosa. Allora, come si fa a ridurre il contenuto di sale? Innanzitutto si fa piano piano, perché ci si abitua a un sapore meno salato e tranquillamente. Questo si fa anche adottando, per esempio, spezie oppure erbe aromatiche, l'uso del limone. Ecco, tutte queste sono strategie per ridurre il consumo di sale.
Quindi usiamo un po' delle alternative, scateniamo la nostra creatività in cucina. Dottoressa Bernardi, grazie, la lascio alla sua zuppetta di legumi con un filo d'olio, la mangia un po' posata?
Sì, certo,
è più buona. Grazie dottoressa Bernardi.
Grazie, buongiorno.
La voglia scalpitava, strillava, tuonava, cantava da notte fonda nel petto di Paola. Oh Paola, la noia quella sera era troppa e cercava, chiamava 200 principi e invece lei era la dama del castello. Il tuo è un rosso relativo, senza macchia d'amore, ma è
un rosso assolutamente salutare, ve lo dico con tutte queste S, l'ha detto anche la dottoressa Bernardi. Meno sale, più spezie, ed è lui il rosso del peperoncino, una spezia che o si ama o si detesta, io personalmente la amo, ma anche la ama la ricerca che ne racconta meraviglie. In linea con noi abbiamo il professor Giuseppe Cirino, docente di farmacologia all'Università Federico II di Napoli. Professore, buongiorno, bentornato.
Buongiorno, buongiorno a lei.
Professore, invitarla a parlare di peperoncino è un po' un invito a nozze, perché ci sono dei dati straordinari e poi c'è un cuore napoletano. Professore, io mi accomodo e intanto me lo preparo.
Allora, dovendo parlare del peperoncino, sa, non è una cosa veramente facile, perciò cominciamo a dire qualche piccola informazione di carattere generale.
Sì.
L'interesse è enorme, perché se lei scrive la parola peperoncino su Google trova 1,3 milioni di hits. Seguita in seconda classifica, su cui spenderò pochissimo tempo, su peperoncino e sessualità, che ha 650.000 pagine. Ora, lo studio, diciamo, da cui scaturisce questo piccolo intervento, questa piccola discussione, è legato a una meta-analisi. Giusto per renderlo semplice, c'è qualcuno si è preso la briga di leggersi 4.729 lavori scientifici e di dire che fare quello che si chiama un'analisi statistica di incidenza, e ha trovato che la mortalità è ridotta cardiovascolare del 26%, è ridotta la mortalità del 23% del cancro e 25% per tutte le cause. Chiariamo una cosa, che diciamo, io penso che per i suoi ascoltatori possa essere anche come dire, di interesse avere alcune notizie, ma anche alcune curiosità.
Allora, ci fermiamo. Ecco, prendiamo il fiato. Intanto, chissà, qualche amico ha detto: guarda, vedi che lo dicono anche alla bufala in tavola, vai col peperoncino, vedi che mi dici sempre di metterne poco. Invece, ecco, il peperoncino è amico del nostro cuore. Ci fermiamo con il professor Cirino, che ci racconterà meraviglie di questa spezia. A tra poco.
Gli astronauti dicono che la famosa via di Las Vegas, loro la riconoscono perfettamente dallo spazio.
Io mi sono occupato di ufologia fin da quando ero ragazzo.
Sì, abbiamo sviluppato questa tecnologia che permette di ascoltare un po' i parametri vitali delle api.
Queste sono le voci di Darwin, l'evoluzione della scienza. La trasmissione che vi racconta storie di scienza, di tecnologia e di innovazione.
Sono mille, sono un milione. Parliamo di tutto quello che si può raccontare sulla scienza e dintorni.
Con Chiara Albicocco, che sono io, e Federico Pedrocchi, che è lui.
Ci trovate nella sezione podcast originali su www.radio24.it.
In collaborazione con Rete Ambiente, cultura, progetti e strumenti per fare squadra verso lo sviluppo sostenibile.
I cantanti Ghali e Mahmoud, le scrittrici Jaba Shego e Sumai Abdelkader, ma anche l'infermiere Javier Chunga e la dottoressa Samar Siniab, morti di Covid mentre curavano i loro pazienti in Italia. Queste e altre sono le storie dei nuovi italiani. Sono Valentina Furlanetto. Vi aspetto con i figli di Enea ogni domenica alle 14, naturalmente qui su Radio 24.
La bufala in tavola.
Alla bufala in tavola stiamo parlando del cugino. Delle patate, delle melanzane, dei pomodori e il tabacco, insomma sono tutti della stessa famiglia. Noi parliamo di lui, del peperoncino. Ci sono delle ricerche favolose, fantastiche, che ci dicono che questa spezia è amica del nostro cuore, ci fa vivere più a lungo. Perché? Perché il peperoncino, come ci stava raccontando il nostro ospite, il professor Giuseppe Cirino, che è ancora in linea con noi. Professore, mi corregga, faccia il professore.
No, non la correggo, va bene.
È vero, ha un effetto antinfiammatorio, antiossidante. Mi dica
no,
lei.
Guardi, il peperoncino, le ripeto, come dicevo prima, è noto per più di un motivo perché in pratica il peperoncino ha molte azioni, tra cui un'azione vasodilatatrice, tiene sotto controllo la pressione, colesterolo, viene usato nelle diete dimagranti, è ricco di sostanze antiossidanti tipo la vitamina C, carotenoidi, polifenoli, ma contiene un principio attivo che è quello responsabile del piccante, che è la capsaicina.
Professore, posso farle una domanda? Perché molti diranno: beh, ma quante ne devi mangiare di questo peperoncino? Perché per avere tutti questi vantaggi?
Allora, diciamo una cosa carina prima di tutto, e poi diciamo avevo fatto un piccolo calcolo di dosi così per divertimento da tutti i lavori scientifici. Diciamo che il peperoncino, lei lo sa, che diciamo il grado di piccantezza fu scoperto da un signore che si chiama Wilbur Scoville, a cui era dedicato perfino una pagina di Google. Fu ideato nel 1912. Lui cosa faceva? Diluiva il peperoncino, lo dava agli assaggiatori. Quando non sentivano più il piccante, lui dava un numero. Ora, il piccante si fa misurando la capsaicina, ma si usa ancora la scala di Scoville, che si chiama SHU, che significa Scoville Heat Unit, significa il calore provocato dal peperoncino. Beh, si va dalla paprika, che c'ha da 10 a 1000, l'abanero, il famoso peperoncino che va da 350.000 a 800.000.
È quello più piccante del mondo, vero?
No, il più piccante del mondo è il cosiddetto Pepper X, che ha 3.200.000 SHU, SHU. E per capirci, il peperoncino, diciamo quello lì calabrese, che diciamo corno di Calabria, Soverato, Diavolicchio, tiene 50.000 nomi, tra 30.000 e 50.000 SHU. Però quando peperoncino prendere? Beh, ci sono vari, a parte questa meta-analisi di cui ho parlato prima, c'è stato un lavoro italiano a fine 2019 che ha fatto grande scalpore, perché ha seguito 23.000 adulti in Molise per 8 anni che prendevano questo peperoncino 4 più volte a settimana e riduceva il rischio di infarto e di ictus.
Certo.
Quindi,
lo studio Molisani, ne abbiamo parlato.
Allora,
Allora, 4 più volte a settimana può, come dire, ridurre questa incidenza di infarto ictus, ma la cosa più carina è che, secondo quello che si trova scritto, che 2 volte a settimana migliora l'attività sessuale, desiderio e performance. C'è uno studio francese molto, molto carino su 114 volontari che si intitolava "Qualcuno piace caldo" e che tecnicamente davano del purè e poi gli dicevano "metti o non metti il peperoncino". Quelli che mettevano il peperoncino praticamente avevano un maggiore livello di testosterone, forse così si individua il maschio alfa, oppure la prova scientifica di associazione tra cibo piccante e desiderio sessuale, ma questo io non lo so. Però diciamo in verità che il motivo per cui ho parlato della scala di Scoville, ritorniamo un attimo alla parte scientifica, è che ovviamente dipende dal peperoncino.
Certo.
Non solo, se io prendo 4 volte al giorno peperoncino, se questo ha una piccantezza di un certo tipo rispetto a un altro cambia, perché cosa cambia? Lo diciamo a tutti gli ascoltatori, la quantità di principio attivo, che sarebbe la capsaicina.
Certo, più ce n'è meglio è.
Perché lei si rende conto, la capsaicina poi fra l'altro è molto interessante, si studia proprio per un suo recettore, non voglio entrare in questo, ma voglio far notare a tutti che quando uno ha un piccante in bocca, prima sente il dolore e poi viene un'analgesia, non lo sente più, sente
è
prima
vero.
Il piccante in bocca. E quindi diciamo questo è un meccanismo che viene utilizzato per poteri, come dire, di tipo anestetico, diciamo per la percezione del dolore, ci sono varie cose, però se vogliamo rimanere nel peperoncino, diciamo che il peperoncino con pochissime controindicazioni, perché l'altra domanda è: lo possono prendere tutti?
Bravo, no.
No, non lo possono prendere tutti, perché se lei o io ho il reflusso gastroesofageo, una sindrome del colon irritabile, una sindrome emorroidaria, ulcera gastrica o qualunque tipo di malattia infiammatoria intestinale, è fortemente controindicato, cioè non si può prendere perché peggiora.
Professore, ma lei che peperoncino usa?
Diciamo io adoro il peperoncino calabrese, sa che è uno dei piatti considerati diciamo facili, ma se lei vuole mettere in difficoltà uno chef, gli chieda uno spaghetto, aglio, olio e peperoncino.
È proprio così, è vero, i piatti più semplici sono quelli più difficili. Lei ha un segreto? Perché lei insomma lei è docente di farmacologia e quindi insomma sicuramente ci tira fuori qualche cosa di particolare.
Beh, guardi, una cosa carina che si può fare, che diciamo le do due varianti: uno, si mette il peperoncino in un ottimo olio di oliva, così si fa questa estrazione, ovviamente a seconda della piccantezza che uno ha del peperoncino, e si lascia, come dire, si fa questa piccola estrazione. Quando si mischiano gli spaghetti, che si tolgono un po' crudi, vengono mischiati, quindi c'è questa qualità dell'olio, la piccantezza, e poi ci sono due variabili: una in cui si mette un po' di mollica di pane, che aiuta.
Camudica.
Lei è brava. Oppure, molto napoletano, un po' di tarallo sbriciolato.
Tarallo sbriciolato? Pensavo che mi tirasse fuori in ultimo anche 2 pomodorini del piennolo.
Sì, 2 pomodorini del piennolo vanno più che bene, quello è caratteristico, metterci un po' di peperoncino. Però ripeto, la cosa interessante è: quale peperoncino? Perché
quale?
Noi abbiamo detto che c'è una scala di Scoville, quindi lascio lei e tutti quanti, come dire, gli ascoltatori alla ricerca di quale peperoncino si deve prendere 4 volte a settimana.
Guarda,
o 2 volte a settimana se si vuole usare per altri scopi.
Allora o 4 o 2 a seconda dello scopo per cui lo utilizzate. Ma il professor Cirino se la ride. Intanto voi scrivetemi potete utilizzare naturalmente i nostri social, quale peperoncino usate o pensate di usare sulla base delle indicazioni che ci ha dato il professor Cirino, e poi i vostri risultati li commenteremo la prossima domenica alla Bufala in Tavola col professore, che ci dirà se abbiamo fatto centro. Professore, ci sta?
Certo, vediamo, che anche chiediamo a qualcuno con che cosa, avendo solo 2 ingredienti, peperoncino e olio, qual è il terzo, aglio, olio e peperoncino, diciamo i 3 ingredienti, quale altro ingrediente aggiungerebbe per fare una preparazione, diciamo, salutare, che posso avere un'indicazione o verso il cardiovascolare o afrodisiaca. Vediamo cosa succede.
Quindi bene, che comunque è sempre cuore, o cuore o afrodisiaca. Professore, abbiamo lanciato la sfida, ci sentiamo domenica prossima. Buona giornata.
Buona giornata, arrivederci.
Grazie.
Quello che bolle in pentola, non te lo voglio dire. Quello che bolle in pentola, lo devi indovinare.
E a proposito di cosa bolle in pentola, noi parliamo di cottura. E lo facciamo con la dottoressa Serena Missori, endocrinologa, nutrizionista e autrice di Un giorno, un mese, una vita, il mio menù esistenziale per vivere in forma e senza stress. Magnifico, bentornata dottoressa.
Grazie, bentrovata.
Allora, dottoressa Missori, ma lei mi ha fatto impazzire le amiche e gli amici della Bufala in tavola. I nostri amici si sono molto incuriositi sul tema della cottura perché lei aveva parlato dell'uovo.
Sì, esattamente. In base al tempo di cottura, alla modalità di cottura delle uova, queste possono essere digerite in più o in meno tempo. E quindi uno può anche capire che magari a volte non le tollera perché non tollera quel tipo di cottura piuttosto che l'uovo di per sé.
E allora da questo sono nate tante curiosità. Quindi abbiamo detto, ma evidentemente lo stesso alimento cotto in modo differenti può avere degli effetti diversi, naturalmente.
Assolutamente sì.
Certo che è intuitivo che, non lo so, la patatina fritta e la patata al cartoccio, no, si digeriscono in modo diverso. Ma noi vogliamo chiedere alla dottoressa Missori di entrare un pochino più nel dettaglio, di svelarci dei segreti, dei suggerimenti anche per il tipo di cottura ideale per un tipo di alimento o magari per i nostri primi piatti in generale, per i secondi e quant'altro.
Allora, assolutamente sì, per riagganciarmi al discorso delle uova, per esempio, tempi di cottura differenti e modalità di cottura le rendono più o meno digeribili in base alla denaturazione delle proteine che sono contenute nelle uova, per cui se noi per esempio le cuciniamo alla cocca o in camicia, in 45 minuti o un'ora le abbiamo belle digerite. Se le facciamo sode invece ci rimangono in un certo senso sullo stomaco anche fino a 4 ore. Ma la stessa cosa per esempio può valere, come stavi giusto dicendo, per le patate. Paradossalmente le patate lesse, mangiate calde, hanno dei tempi di digestione più lunghi rispetto alle patate fritte o alle patate al cartoccio, perché le patate fritte stimolano la peristalsi intestinale, la contrazione della colecisti, quindi lo stomaco si svuota più velocemente. Le patate lesse invece, soprattutto se mangiate calde, sono più ricche di amidi subito disponibili, ma i tempi di digestione sono più lunghi. Lo stesso può valere per la carne.
Invece le patate al cartoccio me le salva,
Se le salvo le patate al cartoccio.
Vede, meno male, era un attimo che prendevo un inciampo. Invece quindi, perché uno dice, sai, mi sento un po' lo stomaco, mangio una patata lessa con un no? Attenzione,
rimane sullo stomaco.
Fatti una bella frittura.
Meglio una frittura, assolutamente, con la giusta temperatura, no, con gli oli giusti.
Ma
per
vede,
non
dottoressa, allora, dopo aver svelato uova e patate, dove andiamo a finire?
Sulla carne, perché per esempio, a volte pensiamo al bollito di carne. Bollito di carne ha tempi di digestione lunghissimi, eppure sembra qualcosa di innocuo e di molto leggero, perché noi associamo il concetto di lessatura, bollitura al cibo sano e al cibo che fa sicuramente bene e meglio. In realtà la carne più è cotta, più è difficile da digerire, quindi un bollito impiega anche 7-8 ore per lassare il nostro stomaco. Invece magari della carne scottata e cotta in padella con un filo d'olio, in 2-3 ore riusciamo a digerirla più velocemente.
Allora, noi ci fermiamo un attimo, la dottoressa Missori resta con noi per svelarci alcune cotture che hanno degli effetti sorprendenti. Voi restate lì e noi ritorniamo subito.
Ogni storia ha nel mezzo un confine, una linea da varcare oltre la quale la vita cambia. A Linee d'Ombra raccontiamo proprio queste storie, le vostre. Guardatevi alle spalle, cercate quella linea che avete oltrepassato e vi ha reso chi siete ora. Una linea d'ombra che vi ha fatto scoprire parti nuove e diverse di voi. Piccoli o grandi momenti che modificano l'arco della nostra vita e ci trasformano per sempre. Storie di infanzia diventata età adulta, di sport che ci ha trasformato, di passioni che ci hanno plasmato, ma anche piccoli episodi quotidiani che hanno tracciato un prima e un dopo.
Se volete raccontarceli, scrivete un paio di pagine e mandatecele a lineedombra@radio24.it. Se volete ascoltarle, da lunedì al venerdì, alle 15, solo su Radio 24. Io sono Matteo Caccia e le storie le racconto per voi.
La bufala in tavola.
Cosa bolle in pentola? Magari non doveva bollire, doveva friggere, doveva essere passato al cartoccio. Stiamo scoprendo con la dottoressa Missori che il modo in cui noi cuociamo gli alimenti, sorprendentemente, anche al di là di quello che noi possiamo pensare con il, così, razionalmente, col buon senso, cambia il tempo di digestione. Dottoressa Missori.
Assolutamente sì. Per esempio, parlavi di bollitura di verdura. Molto spesso, soprattutto se uno pensa di voler stare a dieta, per esempio, e di comportarsi bene, no? Rispetto alle proprie abitudini alimentari, tende a lessare la verdura, a bollire la verdura. Questo la rende poverissima di minerali e anche più lunga da digerire, le fibre diventano molto più acquose e tende a dare gonfiore addominale. Quindi se per esempio tendiamo ad avere una pancia che fa fatica a svuotarsi, no? Quindi a liberarsi, meglio una verdura cotta in padella con l'olio, quindi saltata in padella, stufata, soffocata,
olio, peperoncino, direi.
Esattamente, sempre olio e peperoncino piuttosto che lessa. Perché la verdura lessa è più lunga da digerire, così come le zuppe con troppe verdure, i classici minestroni che dir si voglia, hanno le tempi di digestione lunghissimi perché sono ricchi di tante verdure di tipi differenti, con concentrazioni di sali differenti, con tempi di cottura differenti, con tempi di digestione differenti. Quindi la pancia si gonfia di più e la digestione è più lenta con una zuppa di verdure piuttosto che con una cicoria cotta direttamente in padella.
Dottoressa Missori, insomma, la storia insegna che bisogna cambiare, non bisogna cuocere sempre la solita minestra. Dottoressa Missori, grazie.
Grazie a voi.
Torni presto, buona giornata.
Certamente.
Aggiungiamo un posto a tavola per la dottoressa Stefania Ruggeri, ricercatrice nutrizionista CREA. Un invito un po' interessato perché alla dottoressa Ruggeri chiediamo di dare risposta a due quesiti che sono arrivati e che abbiamo inserito in questo spazio che si chiama appunto E adesso cosa mangio? Se volete porre delle domande ai nostri esperti e quindi ricevere risposte, indicazioni, suggerimenti, potete scrivere a obiettivosalute@radio24.it oppure mandare un messaggio vocale. Il numero è 335-830-4306. Allora andiamo!
Ciao Nico, faccio colazione con 3 cucchiai di miele tutte le mattine e poi mangio pane e pasta. Troppo zucchero?
Dottoressa Ruggeri, mangia troppo zucchero? Troppi zuccheri?
Sì Nicoletta, allora non so il nome della radioascoltatrice, però vorrei dire che insomma forse la sua colazione soprattutto è un po' troppo ricca di zuccheri. Allora, il miele è un alimento diverso, quello insomma molto diverso dallo zucchero di canna o dallo zucchero raffinato, perché effettivamente insomma contiene alcuni sali minerali, come tutti sappiamo anche delle proprietà emolienti, insomma curative, no, per la gola, però devo dare la brutta notizia, quella cattiva che danno spesso i nutrizionisti, e che comunque è una fonte importante di zuccheri. Più o meno insomma un cucchiaino di miele ce n'ha quasi quanto insomma un cucchiaino di zucchero normale, e quindi direi che forse per la nostra radioascoltatrice, così anche un po' per tutti, oggi si suggerisce, diciamo, una colazione un po' diversa, una colazione che deve spingersi un po' più su quello che noi chiamiamo banalmente le colazioni salate. Questo diciamo per due ragioni, Nicoletta, vorrei dire. Allora, non solo perché dà dei vantaggi dal punto di vista nutrizionale, perché se noi facciamo una colazione molto molto ricca in zuccheri, cosa succede? Che diciamo si attiva subito il nostro pancreas, l'insulina inizia a lavorare, e, insomma sale la nostra glicemia, quindi si abbassa velocemente, e dopo un po' noi abbiamo di nuovo fame. Cioè la colazione ricca in zuccheri ci mette, diciamo, a rischio comunque di dopo un po' di sentirci un po' stanchi e quindi di andare di nuovo a mangiare, e quindi forse questo non lo dobbiamo evitare, perché naturalmente così cominciamo a fare puntini continuamente. D'altra parte abbiamo appunto il vantaggio quindi sulla linea, però io direi anche abbiamo un vantaggio del gusto, no? Nel ritrovare anche dei sapori diversi Anche se noi siamo ormai abituati alla colazione dolce, forse la colazione salata invece può essere addirittura anche più gustosa.
Come non possiamo traghettarci?
Sì. Il pane con l'olio semplice, tostato, caldo, no, del pane integrale la mattina con un goccino d'olio, oppure metterci un po', adesso non abbiamo più i pomodori, che invece sono buonissimi, no? Pane con un po' di pomodoro strofinato sopra, oppure a pezzettini se è estate, oggi ormai siamo in autunno, e quindi suggerirei, non so, dell'avocado, che è un frutto molto ricco di grassi e quindi ci aiuta al senso di sazietà, perché la nostra colazione deve essere ricca, abbondante, deve essere quasi un mini pranzetto, quindi possiamo associare anche un frutto, naturalmente del latte, uno yogurt, però insomma dobbiamo cercare di ridurre la quantità di zuccheri semplici che andiamo ad introdurre, perché appunto non solo per l'apporto calorico, ma perché poi questo ci spinge ad avere fame e quindi a fare un altro spuntino.
Mentre la colazione salata è più saziante, perché sì, ci permette di combinare degli alimenti che insieme ci aiutano ad arrivare all'ora di pranzo senza dover contrastare quella sensazione di buco nello stomaco, giusto?
Esatto, perfetto, perché se noi mettiamo quel cucchiaino d'olio extravergine di oliva, oppure prendiamo un frutto che è un pochino ricco di grassi, ci vuole un po' di tempo per digerirli.
Ecco, ci vuole di tempo per passare dal dolce al salato. Una via, cioè una via intermedia può essere, ad esempio, utilizzare della ricotta.
Perfetto, però poi ci ricordiamo che comunque sono formaggi grassi, sì. Magari spalmata sopra, perché no? Secondo me dobbiamo, insomma, io suggerirei alla nostra radioascoltatrice, perché insomma abbandonare la prima colazione, la propria prima colazione, diciamo, è un passaggio importante, perché è un momento importante della giornata, ci mette subito di buon umore o di malumore, no? Al di là degli aspetti nutrizionali. Allora io suggerirei di fare un décalage, cioè di provare piano piano a ridurre le quantità di miele, quindi mi sembra che lei utilizzasse tre cucchiai, sbaglio, sì. E forse iniziare mano a mano a ridurli e a sostituire, magari mettere un po' di ricotta, oppure di aggiungere un po' di frutto, di avocado, e poi mano a mano passare progressivamente alla colazione salata, e ti assicuro che il passaggio è vantaggioso non solo dal punto di vista nutrizionale, ma anche dal punto di vista appunto del gusto e della soddisfazione.
Un'altra sfida ce la lancia Alessandro, 34 anni, uno sportivo, mi alleno in palestra 4 volte a settimana, sono alto 1,75 e non ho come obiettivo quello di mettere massa, vorrei un corpo armonico, mantenere o migliorare un po' il mio stato attuale e far crescere le gambe, il mio punto debole, sarebbe quello che cerco. E adesso cosa mangio, ci scrive Alessandro.
Allora, Alessandro può nella sua settimana armonizzare l'apporto di cibi proteici senza però esagerare, quindi mangiare il pesce 3-4 volte a settimana, carne un paio di volte a settimana e le uova insomma nel resto delle giornate, quindi arrivare anche a 3 volte a settimana. Non deve abusare di proteine, perché questo non migliora la sua massa muscolare. Il suggerimento che potrei dare ad Alessandro è quello di recuperare un po' delle proteine che perde durante l'allenamento e anche un po' di carboidrati, dell'energia che perde, integrando dopo l'allenamento che fa con un piccolo spuntino a base di proteine e di carboidrati. Un esempio: pane con le alici, oppure pane con un po' di sgombro, pane e salmone, oppure un panino anche con l'hummus, insomma, molto semplice da portare, da tenere nella borsa della palestra. Così Alessandro recupererà un po' delle proteine che ha perso mentre faceva il suo allenamento.
Dottoressa Ruggeri, grazie. Quindi abbiamo consigliato anche lo spuntino, che consigliamo a tutte le persone che fanno sport. Agli spuntini abbiamo dedicato una video intervista sulla pagina Facebook di Obiettivo Salute, andate a rivedervela. Dottoressa, allora si è meritato un menù ricco, quello della bufala in tavola. Se volete scoprirlo, andate sulla pagina Facebook di Obiettivo Salute e vi sveleremo il menù di oggi. Dottoressa Ruggeri, grazie per essere stata con noi, le auguro una buonissima giornata.
Grazie Nicoletta e un saluto a tutti i radioascoltatori.
Grazie a Pietro Lacorte in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza in redazione. Che dire, io vi aspetto domani 6:15 per iniziare una nuova settimana insieme. Buonissima domenica da Nicoletta.